La rivalità tra Sparta e Atene per il primato sui Greci è una certezza nel 481 a.C., ancora prima dell'arrivo di Serse. Questo è quanto si desume da Erodoto, la più importante fonte sulle vicende della spedizione di Serse. Questo è quanto si intende dai capitoli che abbiamo letto del libro settimo e dall'esordio del libro ottavo delle storie erodotee. Continuiamo con il libro ottavo, appunto, che come si diceva contiene il racconto delle operazioni contro Serse sul mare. Nel 480 a.C. si combatte a Salamina. E a Salamina si concretizza la profezia del secondo oracolo delfico agli ateniesi, la divina Salamina, nell'interpretazione che ne aveva dato Temistocle. È lui, Temistocle, a volere questa battaglia. E gli ateniesi sono quelli che mettono in mare più navi rispetto a qualsiasi altra città della coalizione, ben 200. Nella descrizione che Erodoto dà dello scontro, ottavo 83 seguenti, si assiste quasi a una competizione di valore tra gli eginiti e gli ateniesi, quegli eginiti ateniesi che si ammazzerebbero volentieri d'avversari sul campo di battaglia se non fosse per la comune minaccia persiana. Tutti, eginetti e ateniesi, gareggiando nel dimostrare il loro valore contro il nemico comune, contribuiscono al successo su Serse. In effetti, Erodoto non nasconde come siano proprio eginetti e ateniesi, i primi in particolare, ad ottenere più elogi, la battaglia conclusa. Leggiamo in ottavo capitolo 93, paragrafo 1. In questa battaglia navale furono gli eginetti a guadagnarsi tra i greci gli elogi più grandi e dopo di loro gli ateniesi. Tra i singoli individui l'egineta Policrito e gli ateniesi Eumene di Anagirunte e Aminia di Pallene, colui che aveva inseguito Artemisia. Elogi per i collettivi, le città, ma anche per gli individui. Ed Erodoto, attento, come sappiamo dal proemio, a narrare e a celebrare le imprese grandi e meravigliose di Grecia e barbari, non può esimersi dal fare menzione esplicita dei più meritevoli, si tratti di città o di individui. Ora, gli elogi vanno ben al di là delle mere parole spese per esaltare gesta eroiche contro il nemico comune, i persiani. A città di individui, dopo la vittoria sui persiani, vengono assegnati anche i cosiddetti aristeia, i premi di valore. Che cosa sono questi aristeia o premi di valore? Si tratta spesso di beni concreti che possono corrispondere a una quota parte speciale ritagliata dal bottino di guerra oppure a uno o più oggetti di metallo prezioso particolarmente significativi e rappresentativi, quindi carichi anche di un valore simbolico. Tali oggetti catalizzano la memoria del valore dimostrato sul campo di battaglia, acquisendo, e qui anticipo una data importante, un significato anche politico, un valore che va ben al di là dell'oggetto in se stesso e del suo significato per la memoria. Vedremo presto che questi premi di valore o aristeia sono molto, molto più delle decorazioni al valore militare che nel mondo moderno un ufficiale appunta sul petto di un combattente che si sia dimostrato particolarmente meritevole al fronte. Leggiamo al capitolo 121, paragrafo 1 del libro ottavo di Erodoto. I greci, poiché non riuscirono a conquistare Andro, si volsero contro Caristo e dopo averne devastato il territorio, tornarono a Salamina. Ecco, Erodoto qui descrive alcune operazioni della coalizione antipersiana contro comunità greche che avevano medizzato, e precisamente Caristo, città dell'Eubea, e l'isola di Andro. Siamo nei pressi dell'Attica. Ed ecco che cosa i greci avrebbero fatto, tornati con le navi, dopo queste operazioni a Salamina. Innanzitutto, prosegue così Erodoto, siamo sempre nel paragrafo 1, scelsero le primizie per gli dei, fra le quali tre triremi fenice, da consacrare una all'Istmo, dove era ancora ai miei tempi, un'altra al Sunio e la terza lì, a Salamina, in onore di Aiace. Questo Aiace è Aiace Telamone, il figlio di Telamone, re di Salamina, onorato con il culto a Salamina. Ad Aiace e a Telamone i greci avevano levato preghiere prima della battaglia navale contro i persiani, la battaglia appunto di Salamina, ovviamente. Di qui, dopo la vittoria, una nave fenicia del nemico, che gli viene tributata da Iace per l'appunto come spoglia di guerra consacrata. Va da sé comunque che nella menzione di Aiace sia avvertibile ancora una volta il peso, l'importanza, diciamo così, della memoria omerica. Poi, prosegue Erodoto al capitolo 121, paragrafo 2, si divisero il bottino e mandarono ad Elfi le primizie, dalle quali fu ricavata una statua alta 12 cubiti che tiene in mano il rostro di una nave. È situata nello stesso luogo dove si trova la statua d'oro di Alessandro di Macedonia. Inviate le primizie ad Elfi, i Greci chiesero in comune al dio se le primizie ricevute fossero complete e di suo gradimento. Il dio rispose di sì per quelle degli altri Greci, di no per quelle degli Egineti, e pretese da questi ultimi il premio ottenuto per il loro valore nella battaglia di Salamina. Ecco il riferimento agli Aristei e ai premi di valore. Gli Egineti, quando lo seppero, dedicarono le stelle d'oro che, in numero di tre, sono fissate su un albero di nave in bronzo nell'angolo più vicino al cratere di Creso. È così, indirettamente, che veniamo a sapere da Erodoto che il premio di valore per la battaglia di Salamina, gli Aristeia, sono state assegnati agli Egineti. Una domanda a questo punto: come l'avranno presa gli Ateniesi? Non è da credere che gli Ateniesi abbiano fatto i complimenti agli Egineti, data la ben nota rivalità reciproca, ma si può presumere il fatto che gli Egineti, e non loro, abbiano ricevuto i premi di valore quando gli Ateniesi si erano in fondo dimostrati anche loro valorosi e avevano messo tra l'altro il maggior numero di navi, ecco. È logico presumere che gli Ateniesi non l'abbiano affatto presa bene. Possiamo anzi immaginare la loro irritazione, per quanto sommessa e non rivelata da Erodoto. Ma andiamo avanti con il racconto erodoteo, capitolo 123, paragrafo 1. Dopo la divisione del bottino, i Greci si recarono per mare all'Istmo per assegnare il premio a chi tra i Greci ne fosse stato più degno nel corso di questa guerra. Ecco che, dopo l'assegnazione dei premi di valore per città, si passa all'assegnazione dei premi di valore individuali. La faccenda pare di una certa complessità, eppure di una certa importanza, perché Erodoto si sofferma sulle procedure di voto e segnala che i votanti erano i comandanti dei singoli contingenti cittadini. Leggiamo infatti a 123, paragrafo 2. Una volta arrivati, i comandanti posero i loro voti sull'altare di Poseidone, indicando il primo e il secondo fra tutti. Il voto è complesso, riguarda soltanto i comandanti, sia come elettorato attivo sia come elettorato passivo, cioè solo i comandanti votano e solo i comandanti possono essere votati. Ogni comandante è tenuto a esprimere una doppia preferenza, indicando un primo e un secondo classificato. Ma soprattutto le tessere del voto, questo è un elemento sottolineato da Erodoto, facciamo bene a non perderlo di vista, le tessere del voto sono poste sull'altare di Poseidone sull'Istmo. Tutto questo per noi moderni sa di arcaico e meramente cerimonioso, ma non è così. O almeno non era così nella prospettiva dei greci antichi. Ancora una volta cogliamo tutto il divario che ci separa da quel tempo. Nella prospettiva dei greci antichi, il voto in questione è il più importante che si possa concepire, in quanto è tenuto innanzi agli uomini e agli dèi, garante a loro volta della veridicità assoluta dell'esito del voto stesso. E qui possiamo intuire il valore profondo del voto anche sul piano politico. Il prestigio morale e politico che toccherà a chi dovesse essere premiato da tutti innanzi a uomini e dei come il migliore, non è poi molto diverso dal prestigio morale e politico che dovrebbe toccare all'egemone in quanto guida dei greci tutti in un eventuale definitivo successo su Serse. Insomma, molto è in gioco, e proprio sul versante politico, credo, in questo voto. Come sia andato questo voto ci viene detto da Erodoto subito dopo. Siamo sempre al capitolo 123, paragrafo 2. Ciascuno allora votò per se stesso, perché ciascuno riteneva di essere stato il migliore. Ma per il secondo posto la maggioranza fu d'accordo nel designare Temistocle. Così gli altri non ebbero che un solo voto, mentre Temistocle, per il secondo posto, prevalse nettamente. C'è forse un filo di ironia nelle parole di Erodoto, in particolare nel dettaglio per cui ogni comandante avrebbe indicato se stesso come primo classificato. Dunque anche l'ateniese Temistocle avrà indicato se stesso. Temistocle, dal canto suo, sarebbe stato quello più votato come secondo classificato. Attenzione, il testo non dice che Temistocle sia stato votato all'unanimità al secondo posto. Erodoto dice la maggioranza. È chiaro dal testo, quindi, che non tutti votarono Temistocle al secondo posto. E a questo proposito è logico pensare che il comandante degli Egineti, dopo aver indicato se stesso al primo posto, non abbia affatto indicato Temistocle al secondo. Dunque, nessuno ottiene i premi di valore individuali. Poveri ateniesi, dopo che si sono visti privare dei premi di valore per le città, assegnati ai loro rivali Egineti, si sono visti negare anche i premi di valore individuali. No. Proprio non l'avranno presa bene gli ateniesi. E soprattutto non deve averla presa bene Temistocle. A questo punto il focus del racconto erodoteo è proprio su Temistocle. E guardate che cosa ci racconta Erodoto. Capitolo 124, paragrafo 1. Benché i greci per invidia non avessero voluto prendere una decisione e se ne fossero tornati ognuno a casa propria senza aver espresso un giudizio, e questa è una chiara critica di Erodoto a questa collettività greca che non è in grado di trovarsi d'accordo mai in alcuna circostanza. Tuttavia, Temistocle fu proclamato e considerato in tutta la Grecia l'uomo di gran lunga più abile fra i greci. Temistocle almeno ottiene un prestigio panellenico, diffuso cioè in tutta la Grecia, ma basterà Temistocle? A quanto Erodoto ci dice, Temistocle non si accontentò. Leggiamo 124, paragrafo 2. Ma poiché, pur vincitore, non aveva ricevuto onori da quanti avevano combattuto a Salamina, subito dopo si recò a Sparta, desideroso di riceverne. A Sparta gli fecero una splendida accoglienza e gli tributarono grandi onori. Il premio per il valore, una corona d'olivo, lo assegnarono a Euribiade, quello per l'abilità e l'accortezza, un'altra corona di olivo, a Temistocle. Gli donarono inoltre il carro più bello che ci fosse a Sparta. E dopo molti elogi, quando partì, 300 spartiati scelti, quelli che sono chiamati i cavalieri, lo scortarono sino ai confini con la Tegeatide. E fu l'unico fra tutti gli uomini a nostra conoscenza a cui gli Spartani abbiano concesso una scorta. Temistocle, avido di onori, ci fa capire Erodoto, e qui traspare il giudizio personale, non proprio positivo, di Erodoto sull'eroe di Salamina. Temistocle si sente lui il vincitore, più di qualsiasi altri, Nikon, dice il testo greco. Ed è avido di onori internazionali, la fama non gli basta, desidera riconoscimenti ufficiali degni di un successo che sente suo e vuole questi riconoscimenti fuori da Atene. E tali riscontri, tali riconoscimenti, appunto, li ottiene a Sparta, niente meno che la città egemone. Erodoto segnala minuziosamente la fenomenologia del trattamento eccezionale riservato a Temistocle. Grandi onori, una corona d'olivo, elogi pubblici, un carro, una scorta. E notate come gli Spartani, oltre a concedere a Temistocle onori che mai avevano concesso ad altri in tutta la loro storia, qui ci vengono in mente le parole degli ambasciatori ateniesi nel loro discorso a Sparta del 432 a.C. Secondo Tucidide I 74. Ecco, gli Spartani in un certo senso mettono su uno stesso piano, pur nella differenza, Temistocle e Euribiade. colui che non soltanto ha guidato il contingente spartano a Salamina, ma ha guidato anche l'intera coalizione greca, ateniesi inclusi, in qualità di egemone come comandante in capo. Si dice infatti il premio per il valore, una corona d'olivo, lo assegnarono a Euribiade, quello per l'abilità e l'accortezza, un'altra corona d'olivo a Temistocle. Vedete, uno stesso premio in realtà, la corona d'olivo, caricato però di significati diversi, ma parimenti importanti. Che cosa c'è dietro tutto questo? Che cosa bolle in pentola? Perché tanti e tali onori a Temistocle? Saremmo degli ingenui se spiegassimo gli onori di Sparta fuori dal loro contesto proprio. Si tratta di celebrazione, è vero, ma la celebrazione ha significato politico. Noi non siamo ingenui e non lo erano nemmeno gli spartani. Questa che Erodoto ci descrive nel suo racconto è un'iniziativa diplomatica. Il significato degli onori di Sparta, voglio dire, non può essere colto se non si tiene in conto che nel momento in cui concedono tali onori pubblici a Temistocle, gli Spartani operano ufficialmente e dunque consapevolmente sul piano della diplomazia internazionale. Ora, forse gli Spartani premiano Temistocle per compensare il fatto che Atene non abbia ottenuto i premi di valore e Temistocle non abbia ottenuto il primo premio come comandante al voto sull'istmo? Se è così, è perché gli Spartani temono qualcosa da Temistocle o dagli Ateniesi. Forse hanno paura che gli Ateniesi, a guerra ancora in corso, abbandonino la coalizione? Defezionino? E per questo si ingraziano Temistocle dando loro personalmente, loro che sono gli egemoni e guidano l'intera coalizione, premi significativi a Temistocle ateniese? L'interrogativo non è peregrino, se si tiene in conto il fatto che gli ateniesi erano stati capaci di minacciare defezione già in altre circostanze prima di Salamina, ad esempio nelle trattative con Gelone. Come vedete, quello degli onori resi, come pure quello degli onori negati, è un problema politicamente molto concreto. In gioco ci sono le prospettive della coalizione antipersiana in una guerra che, vi ricordo, è ancora in corso.